Una corsa di nebbia a scaglie bianche, tra la luminaria tessuta per Natale e i suoi riflessi convessi sul naviglio. Sono versi di Giancarlo Sammito, poeta e curatore letterario attivo nella scena culturale meneghina, che ci introducono a questo bel libro che ci racconta Milano per attraversamenti, per riflessi convessi, bellissimo tra l'altro, e per apparizioni fugaci. Il libro si intitola Il verso di Milano e mette in dialogo 80 poesie e canzoni dal 1926 al 2025, un secolo, con 80 fotografie in bianco e nero di Lorenzo De Simone, costruendo un ritratto anche inedito, mai retorico, della capitale lombarda. Il verso di Milano, pubblicato da About Cities, è curato da Giancarlo Consonni e Gino Cervi, che è con noi al telefono. Buongiorno Cervi e benvenuto ad Alphaville.
Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno
allora, a voi. Iniziamo dal titolo, Il verso di Milano, che gioca su più livelli, il verso poetico, però anche la direzione, l'orientamento, oppure fare il verso a Milano. Che verso avete cercato seguendo Milano attraverso poesie e immagini?
Sì, come dicevate, è un titolo polisemico, perché il verso richiama ovviamente la forma breve, prosodica, di una poesia, ma anche di una canzone, perché negli 80... testi scelti ci sono perlomeno una quindicina di canzoni, diciamo canzoni d'autore, o perlomeno appunto che sono diventate un segno tangibile e non dimenticabile della tradizione della canzone in musica che riguarda Milano. E quindi il verso sicuramente in questo senso, il verso che indica una direzione, da che parte va la città e qual è il motore della fotografia e della poesia che lo ha spinto e che continua a spingerla, ma direi anche il verso nel senso, come dire, più filologico, nel senso che le pagine hanno un recto, cioè un fronte, e un rovescio, un verso, come si dice in filologia, quindi anche la parte nascosta, quella che non appare nella città, che è colta da questa a volte curiosa, a volte illuminante combinazione, quasi reazione chimica tra una poesia, un testo poetico, diciamo così, e con le sue caratteristiche di sinteticità, e la fotografia, che è, cosa c'è di più immediato e istantaneo del cogliere un'immagine, una scena, uno scorcio, un panorama, un angolo di città.
In questo libro convivono voci anche molto diverse, da Montale a Delio Tessa, da Franco Loi a Iannacci, arrivando a Mahmoud. Cos'è che tiene insieme poesia colta e canzone, dialetto e lingua, Novecento, XX e XXI secolo?
Sì, innanzitutto è stato per noi davvero anche un po' un gioco combinatorio, per far riferimento agli esempi di letteratura e anche di poesia giocosa e combinatoria dello sperimentalismo degli anni 60-70. E in questo gioco abbiamo davvero lavorato un po' come dei piccoli chimici, cercando di trovare, partendo quasi sempre dalle fotografie, dall'archivio importante di Lorenzo De Simone, che ha fotografato la città del terzo millennio, diciamo degli ultimi 15 anni. Il gioco era quello di metterla in comunicazione con una tradizione che invece è molto più lunga, molto più profonda storicamente, culturalmente, e quindi andare a cercare poesie anche lontano negli anni. La prima addirittura è quella di Clemente Rebora, un frammento del 1910, e trovare curiosamente come una Milano contemporanea presa nella sua identità quasi distillata, non tanto didascalica, possa, o non soltanto didascalica, possa comunicare con un testo di 60, di 70, di 80 anni fa, oppure ovviamente anche con un testo della estrema contemporaneità, come nel caso appunto di canzoni come quella di Mahmoud, oppure di canzoni molto più recenti, ecco. Quindi è stato un gioco non sempre felice, cioè non sempre felice, ma non sempre facile da attuare, perché a volte eravamo in difficoltà nel riuscire a trovare una corrispondenza poetica o di versi alla fotografia, a volte era il contrario, ci piaceva inserire nella nostra selezione un testo, una poesia, e non trovavamo una corrispondenza esatta. In questo secondo caso siamo stati fortunati perché Lorenzo De Simone, da reporter fotografico, ha preso la sua macchina fotografica ed è andato in giro per Milano cercando di catturare lo spirito, perché di questo si tratta. Abbiamo cercato quasi sempre di evitare il didascalismo, ma di intercettare e di collegare un'anima, un'atmosfera di un luogo con i versi corrispondenti.
È molto interessante questo approccio che arriva da due direzioni apparentemente opposte, ovvero laddove la fotografia arriva dopo il testo, magari va a cercare proprio sul territorio lo scatto giusto, l'inquadratura giusta per interfacciarsi, per entrare in sintonia, in dialogo con il testo stesso. Voi avete attraversato, Gino Cervi, quasi un secolo di poesia milanese. Che immagine di Milano rimane oggi? È una città che si riconosce ancora nei suoi poeti o che ha bisogno, forse oggi più che mai, di essere riletta, aiutata attraverso la rilettura di questi poeti?
Beh, innanzitutto la nostra squadra, oltre appunto a Lorenzo De Simone fotografo e alla mia presenza, poteva disporre felicemente del contributo di Giancarlo Consonni, che è un emerito professore di urbanistica del Politecnico, e quindi ha ben presente la forma della città così come si è evoluta nei secoli e poi nei decenni contemporanei, e però ha anche il vantaggio di essere un sensibilissimo poeta e cultore di materie letterarie, e quindi ci siamo davvero affidati anche alla sua sensibilità. Questo ha fatto sì che riuscissimo ad indagare una città che continua ad avere delle persistenze dal punto di vista formale della sua forma urbanistica e spaziale, e poi però arrivano anche delle rotture anche clamorose, soprattutto diciamo negli ultimi decenni o negli ultimi 15, negli ultimi due decenni, diciamo da Expo in poi. Milano è una città tradizionalmente orizzontale, nasce nel centro, come dice l'etimologia stessa del toponimo, della pianura, e si estende in una forma allargata. La città in sé è piccola, però esiste una grande Milano che di fatto da sempre trae nutrimento dal circondario, dall'Interland, a differenza di altre città che sono sviluppate in verticale. E quindi le verticalità a Milano erano qualcosa di simbolico, di eccezionale. Basti pensare alla Madonnina, al Duomo, oppure al campanile di San Gottardo in Corte, che per tanti anni è stato, come dire, l'aguglia che svettava. Da un certo punto in poi la città, per stare addietro al passo della modernità, ha deciso di innalzarsi in modo verticale, ma quasi sempre cercando di dialogare con il contesto in cui stava, e anche quindi le verticalità degli anni 50, penso alla Torre Velasca, al Grattacielo Pirelli, alla Torre Galfa, nascevano da un humus, da un sottobosco molto correlato alla necessità di svettare, perché erano centri direzionali oppure centri per ufficio, corrispondevano alla Milano del fare e alla Milano del produrre. Poi quella Milano a un certo punto non è più esistita, e quindi lì si trattava di rigenerare parti di città che dovevano assumere un'altra funzione, immagino appunto tutte le aree industriali, alla stessa grande area della Fiera Campionaria in centro, e da lì è nata invece la, come dire, forse verrebbe da dire, qua l'abbiamo anche accennato con un aspetto un po' polemico, perlomeno critico, della piega che ha preso la città negli ultimi anni di verticalizzarsi senza però dialogare con il contesto. Quindi sono nati questi grattacieli che sono, a volte assomigliano, come dire, un po' a una dubaizzazione della città che non ci piace per nulla, no? Nel senso che sono veramente un po' fuori contesto, o addirittura la rigenerazione di questi altri simboli della città, penso appunto alla Torre Galfa stessa, alla Velasca che è stata recentemente ristrutturata, non per una funzione, o perlomeno non soltanto per una funzione produttiva o lavorativa, ma per ospitare esclusività residenziali, grandi alberghi, e che danno l'idea di come la città negli ultimi anni, Milano negli ultimi anni, si è rischiosamente, aveva preso la rischiosa deriva di una città da usare, speriamo non da gettare, ma sicuramente da usare, da attraversare e non più da vivere. E questo, come dire, è il lato, il côté un po' polemico del nostro libro, che sta, come dire, un po' sotto traccia rispetto alla bellezza e al divertimento della poesia e della fotografia.
Ed è un côté sul quale è necessario comunque riflettere e mantenere attento lo sguardo, effettivamente. Io penso a City Life, che da un lato ti fa guardare verso l'alto a bocca aperta per la meraviglia, dall'altro però pensi, sì, ok, però quanto della natura vera di questa città, quanto del suo spirito più profondo può vivere in un contesto di dubaizzazione, come molto efficacemente diceva Gino Cervi. Però lasciamoci in versi, Cervi, se dovesse scegliere quali sono i suoi preferiti tra i tanti che ritroviamo in questo libro, Il verso di Milano, lei che pagina sceglierebbe?
Faccio veramente un po' fatica, perché c'è costata anche molta sofferenza e dispetto rinunciare ad alcune poesie per motivi vari, banalmente anche per non aver potuto accedere ai diritti, a poter licenziare regolarmente i diritti. Ad esempio, ci sarebbe davvero piaciuto mettere dei versi di Vincenzini e la fabbrica con una fotografia che rappresenta la grande arcata di una cattedrale dismessa come le fabbriche alambrate degli innocenti, che adesso sono invase dagli arbusti spontanei. E poi abbiamo però trovato un bellissimo frammento di Sandro Rossi, e va bene lo stesso. Quindi questo era il rimpianto di non aver potuto mettere quel testo di Iannacci. Fortunatamente ne abbiamo messo un altro, e quindi va bene così. Se devo fare una scelta, proverei a dire un testo che, guarda caso, è un testo non poetico ma di canzone, e neanche una canzone d'autore, però mi consente di unire due mondi, quello della canzone, quella della poesia, quella della popolarità della canzone. E faccio riferimento alla foto che si combina alla foto delle colonne di San Lorenzo, dove c'è in primo piano e una donna che cammina sullo sfondo, forse tra i più antichi della città, le colonne romane di San Lorenzo. Uh-huh. E il testo è quella di Solo me ne vo per la città, che è una canzone degli anni della guerra, sì, credo addirittura del 44, ma che diventa poi cantata da Natalino Otto e poi da tanti altri interpreti. L'interpretazione forse più clamorosa è quella di Mariangela Melato. Però quella canzone diventa, nell'estate del 45, l'inno della Milano liberata e della Milano che torna a vivere e ad aver voglia di cantare e di ballare. E questo mi arriva da un racconto diretto di prima mano di Franco Loi, che quindi mi piace appunto unire, recuperare, diciamo, invece il senso della poesia attraverso questo, perché era la canzone preferita da Franco Loi. Me lo confermano anche le figlie, i figli che si ricordano ancora adesso che la cantavano a squarciagola in macchina spesso, appunto, quando erano ragazzi. Ed è una canzone anche ben augurante, no? Cioè, anche se, come dire, con un velo di tristezza, è una canzone di addio, disinnamoramento, però curiosamente diventa un inno di attraversamento, mi verrebbe da dire poetico, in musica della città. L'autore, se non ricordo male, è Testoni, quindi un autore di canzoni, di canzonette, diciamo così, ma che diventa immortale grazie appunto a questa memoria collettiva. Quindi scelgo quella.
Solo me ne vo per la città. Mi sembra anche di ricordarla, l'ho sentita sicuramente, l'abbiamo sentita diverse volte ed è una bella occasione quella, magari, di andarsela a cercare e risentirla. Io ringrazio intanto ancora una volta Gino Cervi, coautore, co-curatore di questo bel libro sulla Milano che non c'è più, ma anche sulla Milano che c'è ancora e che resiste, Il verso di Milano, pubblicato da About Cities, che Gino Cervi ha curato insieme a Giancarlo Consonni con le fotografie di Lorenzo De Simone. Grazie, Cervi, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.